Ciao a tutti, sono Francesco, sono qui per la solita trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. E Claudio appunto non c'è, è in ferie, sarà in ferie anche la settimana prossima, perciò ci sentiremo soltanto noi due, e, cioè nel senso voi e io. Bene, e questa appunto è una trasmissione religiosa che ha come tematica fondamentale il discorso del paganesimo e di tutte quante di quelle dimensioni religiose che sono al di fuori di ogni realtà monoteistica. Logicamente il politeismo, il paganesimo, la stregoneria non sono religioni dogmatiche, fideistiche o impositive o che detengono una verità, ma sono in realtà delle vie che gli individui, i popoli, le comunità si danno per cercare di organizzare la loro esistenza, e questa appunto loro esistenza non è vincolata alla sottomissione a nessun Dio, a nessuna fede, a nessun principio, ma è sempre legata alla capacità dell'individuo di vivere e dei popoli di essere assieme. Bene, allora in questo senso una cosa molto fondamentale, una cosa importante nelle ogni religiosità non monoteistica è quella dei riti, della capacità appunto di creare coagulo, un raggruppamento di energie, di forze, di incontro tra i singoli in modo di fare comunità. E questi appunto sistemi per fare comunità, per aggregarsi, sono i più ampli, non sono soggetti a nessun insegnamento storico vincolante dal punto di vista comportamentale, pratico, realizzativo, ma sono sempre fatti in base alle capacità delle persone. Di conseguenza, quando nel paganesimo si parla di rituali, non è qualcosa di imposto, qualcosa di codificato, cioè non esiste un libro sacro dei riti, non esistono principi, non esistono tecniche, non esistono metodologie, ma esiste sempre la capacità dell'esistenza del singolo, delle persone appunto, di realizzare le cose, di inventare le cose, di utilizzarle e di portarle al meglio. Benissimo. Allora, logicamente sappiamo che il paganesimo è sempre legato non tanto all'accettazione critica di un principio, ma quanto alla capacità dei singoli e degli individui di osservare la realtà, di vivere in maniera multiforme e di essere sempre percettivi e recettivi di quello che ci attorno, di quello che appunto noi vediamo, di quello che noi percepiamo, di quello che noi sentiamo. Logicamente sono esperienze sia individuali sia che devono essere anche condivise. Ed esiste anche la possibilità per ogni singolo di organizzare un qualcosa che possa essere condiviso. Certo che non esiste una gerarchia, ma esistono sempre dei simili che decidono liberamente di unirsi per dare il via a questo. Da sempre, diciamo da quando l'uomo ha memoria, io non parlo di memoria solo storica, ma parlo anche di memoria del nostro DNA, della nostra specie, esistono dei periodi dell'anno che sono fondamentali, che rappresentano appunto un salto di qualità, una possibilità, un varco, una porta a cui ci si può avvicinare, una via che si può percorrere, una prospettiva nuova, una visuale particolare, diversa dal solito, che può essere utilizzata e può essere affrontata appunto per vedere le cose, per conoscerle, per entrare in contatto. Da sempre appunto nell'arco dell'anno astronomico abbiamo gli equinozi d'autunno e d'inverno, i solstizi di estate e d'inverno. Bene, noi siamo prossimi al 21 giugno, cioè al solstizio d'estate. Cosa abbiamo deciso di organizzare? Appunto, per quanto riguarda il solstizio d'estate, abbiamo deciso di organizzare un rituale nel Bosco Sacro di Jesolo. Come sapete, la Federazione Pagana, che si è costituita grazie anche a questa radio, grazie anche a questa trasmissione, grazie anche agli ascoltatori che hanno percepito l'importanza di avere uno spazio religioso su cui si possa intervenire, su cui si possa agire e su cui si possa organizzare le persone, la Federazione Pagana appunto è riuscita a darsi una struttura anche rituale, che è fondamentale appunto per quanto riguarda qualsiasi forma di espressione religiosa. E allora, poi, essendo il paganesimo legato anche non solo a uno spazio interiore, a uno spazio mentale, ma anche a uno spazio fisico in cui appunto le persone si muovono e agiscono, abbiamo trovato la possibilità di costituire un bosco sacro nella zona di Jesolo. Il bosco sacro appunto è un qualcosa che non viene consacrato nella sua dimensione magica, spirituale dagli singoli, ma sempre dalla sua natura insita in questo. L'uomo può essere d'aiuto, può essere di sostegno, può fornire l'energia, l'aiuto e il contributo che gli permetta a questo bosco di trovare una migliore espressione o una migliore capacità. Benissimo. Questo appunto lo facciamo noi individui, in quanto come uomini che sono liberi sono capaci di percepire la dimensione delle cose che ci sono attorno e vedendo questa cosa in un bosco ci si riconnette, ci si collega a questo e questo ci permette di entrare in contatto. Allora appunto per il 21 di giugno è stato organizzato a Jesolo, nel bosco sacro della Federazione Pagana che il nostro amico ci ha messo a disposizione, che lui ha mantenuto, scusate. Appunto, diceva appunto, nel bosco sacro della Federazione Pagana c'è appunto questa possibilità di organizzare questo rituale e questo rituale appunto del solstizio. Non sarà una cosa molto impegnativa, sarà una cosa appunto fatta soprattutto in base anche ai desideri delle persone, ai desideri dei singoli, alla volontà di ogni individuo di dare un suo contributo. Le persone che non vogliono partecipare al rituale possono assisterli. Logicamente assistere a un rituale implica che si è consci di quello che sta avvenendo, di quello che si sta facendo, e di conseguenza le persone possono anche fare da spettatori, però non devono interferire con il clima, con l'intenzione, con i desideri, con i comportamenti dei singoli, ma devono sempre riconoscere appunto l'importanza di questo appunto rituale e di conseguenza che permetta anche ai singoli, scusate. Ora appunto dicevo, dopo l'interruzione, purtroppo come sapete Radio Gamma 5 è una radio che non ha grandi mezzi, si basa sempre sulla capacità, sulla volontà dei singoli di riuscire a fare le cose, perciò quando uno si trova in regia deve fare certe volte anche da telefonista, da centralinista e così via. Bene, stavamo appunto parlando dell'importanza che i rituali hanno in tutte quante le realizzazioni spirituali del paganesimo e dicevamo del solstizio d'estate. E allora appunto dicevamo che il solstizio d'estate è organizzato per sabato 21 giugno a Jesolo, in un bosco sacro. In questo bosco sacro non è soltanto un qualcosa di singolo, cioè nel senso che appartiene a un solo proprietario, ma appartiene all'intenzione di tutta la Federazione Pagana di creare un luogo fisico in cui si possono realizzare dei rituali. E logicamente questo bosco sacro non è un qualcosa di nascosto, in quanto è già stato riconosciuto dalla Federazione Pagana e la Federazione Pagana ha provveduto a comunicare a tutte le autorità l'esistenza di un luogo sacro in cui appunto noi pagani andremo a esercitare le nostre prerogative, i nostri diritti, le nostre capacità, le nostre intenzioni di realizzare dei rituali sacri. Perciò dal punto di vista appunto anche della pubblicità la cosa è più che garantita proprio perché permette di dire che in Italia esiste anche una religione, una religiosità che è diversa da quella del monoteismo, che ha altri fini, che ha altri scopi, che ha altre intenzioni realizzative. E allora appunto per chi vuole partecipare può chiamarmi al 338 319 7720 o se no a fine trasmissione, tenendo conto che io sarò in trasmissione anche questa sera dalle 19 alle 20, dalle 19 alle 20 sarò appunto in sala radio un po' prima delle 19, mi può chiamare al 049 700 777 che è il numero appunto di Radio Gamma 5 della sala conferenza. E logicamente appunto se qualcuno invece vuole partecipare può sempre fare un giretto da queste parti, può venire sempre qui in radio, non chiacchieriamo, gli darò le coordinate per come arrivare al Bosco Sacro di Jesolo. Dicevo appunto che questo incontro di sabato 21 giugno a Jesolo nel Bosco Sacro rappresenta una delle prime grandi iniziative della Federazione Pagana, rappresenta appunto una possibilità concreta di realizzare dei rituali in maniera tranquilla, in maniera libera, e in cui non possono sorgere discussioni, in cui si manifesta il diritto di ogni individuo, di ogni comunità, di avere una propria dimensione religiosa, e questa libertà di religione non è concessa solo al monoteismo, ma deve essere concessa a tutti, individualmente e collettivamente. Di conseguenza è importante appunto che questo rituale del solstizio d'estate venga esercitato e venga fatto. Perciò appunto, torno a ripetere, non c'è vincolo di nessun tipo, tranne che quello di rispettare il sentimento, il rito, il luogo, il posto, e tutti quanti ci possono partecipare. Voglio anche ricordare un'altra cosa, per chi non vuole partecipare al rituale, che Radio Gamma 5 organizza anche lei il solstizio d'estate. Organizza appunto qui, davanti alla sede della radio, nel campo qui davanti, nello spazio pubblico qui davanti alla radio, organizza una grigliata, e perciò appunto chi vuole essere vicino alla radio, vuole dare un contributo alla radio, chi vuole appunto sostenere la radio, conoscere l'ambiente, ha la possibilità di trovarsi qui sabato 21 giugno davanti a Radio Gamma 5 appunto, e potrà partecipare a questo solstizio, questa grigliata mista che verrà fatta per sostenere la radio. Perciò chi ha voglia di fare una serata diversa può sempre partecipare a questo incontro che la radio organizza. Come vedete, appunto, esiste la possibilità di partecipare a un rito religioso della Federazione Pagana che è legata a questa radio, o a questa trasmissione in particolare, e se no esiste la possibilità di sostenere la radio, di conoscere gli ascoltatori tramite appunto questo solstizio d'estate festeggiato nei locali, nello spazio davanti a Radio Gamma 5. Allora, proseguiamo. Uno, dunque, ricordo sempre che poi chi vuole informazioni sul corso dei rituali, delle attività di questa trasmissione, ha sempre la possibilità di partecipare, di essere informato, di essere collegato tramite internet. E, torno a ripetere, su internet ci sono molti, molti siti collegati a questa trasmissione, esistono delle mailing list, esistono dei gruppi di discussione, esistono dei sistemi di informazione appunto che sono presenti e su internet, e soprattutto per chi vuole trovare le nostre mailing list principali, andando su Yahoo Italia, guardando sui gruppi nella categoria religione e spiritualità, troverà Paganesimo, che è la nostra mailing list principale, in cui si può iscrivere e permette appunto, dopo che si è iscritti, di scambiare messaggi con gli altri iscritti e soprattutto di rimanere collegati in maniera continua e fissa con tutte quante le tematiche che hanno un'attinenza con questa trasmissione. Bene, allora, voglio anche accennare una cosa. Siamo in un periodo di dichiarazione di redditi, siamo in un periodo un po' caldo, un po' impegnativo, e di conseguenza c'è una cosa che noi appunto vorremmo anche ricordare, che con la dichiarazione di redditi c'è da destinare l'8 per mille per quanto riguarda appunto il discorso di a chi deve essere destinato. Noi invitiamo a firmare per lo Stato. Scusate, c'è una telefonata. Sì, pronto? Sì, ciao. No, non lo conosco molto bene, ho qualche libro che devo leggere su di lui. Beh, l'astronomia appunto è sempre stata una delle caratteristiche di studio dell'umanità da sempre. Beh, guarda, su Elio Gabbro sinceramente non ho molto approfondito il discorso degli imperatori romani, a parte che a me è particolarmente caro l'imperatore Giuliano, perché è stato l'imperatore che più di tutti si è combattuto contro l'affermazione del monoteismo. Su Elio Gabbro mi riprometto che, se vuoi, se avrò tempo, di cercare delle informazioni. Tu? No, assolutamente, queste sono tutte quante invenzioni. Cioè, quella... Sì, beh, tu pensi ad esempio cosa hanno attribuito a Nerone? Beh, no, perché guarda che lo studio dell'astronomia è antichissimo e non è stato mai condizionato, cioè nel senso che soltanto con l'avvento del monoteismo la conoscenza scientifica o la conoscenza è stata diventata un problema. Prima non c'era nessun problema sul fatto che le persone facessero una conoscenza sperimentale delle cose e andassero a cercarsi, non c'era nessun dogma di fede, di conseguenza ognuno era libero di cercare, di conoscere, e questo non rappresentava certo un turbamento dell'ordine sociale o dell'ordine culturale, perciò tutti andavano a studiare, insomma, cioè abbiamo Ma guarda, sinceramente io ho dei testi su Elio Gabbro che devo ancora leggere, fra le centinaia di libri che devo ancora leggere con l'infermo a casa. Ti dico, vedrò di recuperare delle maggiori informazioni, però se tu pensi a cosa è stato scritto tipo di Nerone, ti hanno attribuito la distruzione di Roma, in realtà sono dei cristiani a bruciare Roma, già questo ti fa capire della capacità... Niente, ciao. Sì, a noi pagani purtroppo non abbiamo, non siamo ben contenti di essere sempre alla ricerca, allo studio, purtroppo dobbiamo anche fare altre cose, dobbiamo anche vivere, abbiamo anche noi degli obblighi verso la società, verso l'ambiente in cui viviamo, e molte cose non riusciamo a approfondirle. Certo che poi il paganesimo per noi non è soltanto un problema di figure storiche, è un problema fondamentale di capire cosa c'è alla base, quali sono i metodi di conoscenza, quando sono le vie che si possono percorrere, quando sono i mezzi di pensare. Poi che siano esistiti dei singoli che sono stati dei grandi eroi, che sono state delle persone che poi hanno dato da grandi idee, hanno avuto pessimi comportamenti, il problema è secondario. L'importante è che tutte queste persone hanno sempre agito per una propria responsabilità, cioè nel senso che hanno sempre attribuito a se stessi la responsabilità e l'hanno fatto per loro scelta. Mai nessuno nell'antichità, prima del monoteismo, si pensava di essere un Dio o di essere sottomesso a un Dio. Tutte quante le persone hanno sempre agito in base anche al loro desiderio, in base possono aver agito anche in maniera non corretta, in maniera che non piace, però mai nessuno aveva il concetto del Dio assoluto, del Dio criminale che hanno i monoteisti. E di conseguenza, su personaggi dell'antichità, ci possono essere personaggi che non approviamo, che ci sono poco simpatici, però ricordiamo sempre che queste persone erano sempre persone, erano sempre individui e soprattutto esistevano persone che non si sarebbero mai sottomesse a questi. Vogliamo ricordarlo per tutti, c'è stato un imperatore come Giulio Cesare che è stato un grande imperatore che qualcuno ha deciso di accoltellare. Perché? Perché secondo alcuni storici avrebbe profanato il rito di Lupercalio o cose del genere. Però ricordiamo sempre una cosa fondamentale, che pur essendo si considerasse un dio, pur essendo un imperatore massimo, le persone che si opponevano non hanno avuto nessun problema di andarlo ad accoltellare. Nel monoteismo questo non è mai successo con i profeti, con i santi, con chi si proclamava la voce di Dio, di chi si proclamava il profeta. Anzi, noi abbiamo sempre assistito che quando all'interno del monoteismo qualcuno si proclama profeta, non si va a discutere, a contestarlo, a fermarlo, ma si va sempre a fare le pecore che si sottomettono. Di conseguenza c'è una bella distanza tra personaggi che non ci piacciono all'interno di una realtà non monoteistica, come ad esempio Giulio Cesare, in cui degli oppositori non trovano nessun problema, non hanno nessuna difficoltà ad andarlo ad uccidere perché avrebbe profanato un rituale sacro dei Lupercali. All'interno invece del monoteismo ogni santo, ogni pontefice, ogni carica, ogni sacerdote viene sempre rispettato, viene sempre considerato perfetto e viene considerato inattaccabile e di conseguenza per quanto ci possano essere state nel passato delle figure che non piacciono, parlo nel passato, non monoteiste, figure che non piacciono, ricordiamo sempre che queste persone sono sempre state fatte e contenute dalla popolazione e soprattutto le persone si sentivano libere, si sentivano capaci di essere indipendenti, cosa che nel monoteismo non ha mai avuto. Sì, pronto? Sì. Sì. Si trova a Jesolo. A Jesolo, sì. Nel senso, se tu mi dici, cioè, tu cosa vuoi assistere? Guarda che comunque sei in diretta, tu vuoi assistere al rituale? Guarda, mi chiami dopo in privato al 049 700 777, che è qua appunto il numero della radio, dopo le 4:30 e ti do le coordinate. Bene, ciao. Sì, punto. Scusate il telefono, appunto torno a ripetere, chi vuole partecipare appunto al rituale del solstizio d'estate basta che mi contatti appunto e gli diamo le coordinate per quanto riguarda arrivare al bosco sacro cui si può essere appunto presenti. Logica, l'importante è sempre riconoscere che questo è un luogo sacro che deve essere rispettato. Sì, pronto? Sì? Adesso si sentono? Sì. Sì, sì. Ah, no, perché prima sì, uno so che... Pronto? Beh, spero che sì, gli ascoltatori quando chiamano mi dicano se si sentono, perché so che c'era qua sul mixer c'era qualcosa che non andava. Vediamo, speriamo che si risolva. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Volevo dirti appunto che lo 700700...
Sì?
Non si sente in diretta, c'è un guasto.
Ah beh, come nessuno me l'ha detto, grazie di
avermi... deve essere scritto lì da qualche parte.
No, io... vabbè, comunque grazie per avermi...
No, già che ci sono...
Sì?
Volevo chiederti...
Sì?
Se hai mai sentito dire che sta il Signore nel Tempio suo santo?
Sì, beh, è una citazione biblica questa.
Sì, vorrebbe dire che... è lui che si fa il tempio suo santo.
Ma sai, sulle parole della Bibbia ci possono fare i salti mortali, cioè nel senso...
Altro, che... questo non è da mettere in dubbio. Come il tempio santo del Signore può essere anche ogni albero del boschetto sacro?
Beh, sai, dipende chi è questo Signore, perché lo dico...
Il Signore è là. Noi siamo qua. Cioè,
no, beh, insomma...
tutto ciò che è fuori del mio corpo è là, mentre io sono tutto qua dentro di me.
Beh, noi siamo dei corpi, di conseguenza per questi corpi
è proprio qua il discorso, bisogna stare molto attenti, perché chi non si costruisce un tempio abitabile da qualunque Signore lui possa intendere o volere sia il Signore, se prima il Tempio non è santo, non vi va ad abitare.
Beh, insomma,
questo te lo dico io.
Vabbè, questa è la tua sensazione.
E ti sfido, quando avrai 60 anni, a contraddirmi.
Beh, no, ti posso contraddire anche adesso che ne ho avuto meno di 60
anni. A 60 anni!
No, assolutamente.
Porta pazienza fino a 60 anni.
No, guarda, io...
E poi ci riascolteremo quando avrai 60 anni.
Assolutamente no.
No, vabbè.
O stabiliamo delle regole assieme...
Sì,
o stabiliamo... Nel senso che non mi è mai piaciuto quando qualcuno è lui che stabilisce le regole e tu devi adeguarti a queste regole. Io sono sempre dell'avviso che quando c'è uno scontro, c'è un dibattito, le persone hanno uguali diritti. Di conseguenza non mi piace che qualcuno venga a dirmi io ti ho stabilito queste regole e tu ti devi assoggettare e devi accettarle. O altrimenti non è più un dialogo, non è più un dibattito, ma allora è un'imposizione. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Buongiorno. Volevo un'informazione.
Sì?
Per sapere un po' la storia di Sant'Antonio.
Sant'Antonio.
Che una volta Franco Cararo diceva che non era un santo, però ha combinato un sacco di guai.
Beh, per la Chiesa Cattolica è un santo, non è certo un santo per
la vita, per le
persone.
Ho sentito dire, allora volevo sapere se magari, non so, per internet, oppure non so, se potevo...
Sì, allora ti do delle risposte per radio, va bene?
Sì, grazie, sai?
D'accordo.
Ciao, grazie.
Ciao. No, allora, per il discorso di Sant'Antonio, aspettiamo il quinto volume della storia criminale del cristianesimo di Deschner, appunto in cui andrà a affrontare anche il periodo del 1200 in cui era attivo Sant'Antonio. Per quanto riguarda Sant'Antonio, esistono alcune ricerche che non sono agevoli e disponibili in lingua italiana, però c'è una cosa che si può fare che è molto comoda. Voi prendete una storia ufficiale, fatta anche da chi è seguace di Sant'Antonio, fatta anche appunto dai preti, fatta anche dalla Chiesa Cattolica, e prendete un libro di storia e ponete la presenza in Occitania nella lingua doc di Sant'Antonio legata a quello che è successo in quel periodo. Voi vi renderete conto che Sant'Antonio ha partecipato come martello dell'inquisitore, che lui era specializzato nella caccia agli eretici, lui è quello che chiamava appunto il martello degli eretici, e ha partecipato all'uccisione di milioni di persone, alla distruzione di un intero paese, e logicamente capirete cosa ha fatto Sant'Antonio. Sì, pronto?
Sì, è Gian Paolo.
Ciao.
Ciao Francesco.
Sì.
A proposito di il Signore, io vorrei leggerti, non so se l'hai sentito ancora, perché l'ho riletto ancora, due righe che ho scritto io sul mio Signore.
Sì, vai pure.
Nello spazio del cortile tra alberi, mai nato né morto, indefinito spazio, e ti lasci penetrare dai corpi e li contieni amorevolmente. Oggi 26 agosto 2002 mi piace definirti tale, domani non so. Vedo quel fiore di tarassaco, ride nello spazio, e tu permetti a codesto e a me permetti che io riversi la mia mondezza di paranoie esistenziali in te, spazio, vuoto, meraviglioso, intoccabile vuoto, ti amo, amo la tua semplicità, la tua permissività, la tua elasticità, il tuo silenzio non geometrico che contiene la geometria euclidea e non euclidea, e curva. Nelle mie espressioni cromatiche ti ho cercato nel tempo, spazio, ti sei lasciato illusoriamente conoscere dai miei limiti elementari. Il tuo azzurro diurno senza tempo mi schiaccia la mente, spazio, di notte ti lasci accarezzare dalle stelle e da me ti lasci amare. mi sono permesso di leggerti queste paranoie.
No, non sono paranoie, dai, nel senso che quando una persona si impegna per comprendere la realtà è sempre uno sforzo enorme che gli va riconosciuto.
Io sono qui, aspetto di ascolto e aspetto di imparare, basta, dallo spazio.
Cioè, sì, ma infatti di osservare la realtà è la cosa fondamentale.
Ti ringrazio molto per la tua pazienza.
Figurati.
E anche gli ascoltatori.
Va bene.
Ciao.
Ciao Gianpaolo.
Ciao.
Sì, ma difatti una cosa che è fondamentale è ogni individuo che si impegna e che cerca di comprendere quello che gli attorno fa sempre un lavoro enorme, lo fa prima di tutto per se stessi, ma qualsiasi persona al di là degli errori che possa compiere o dei modi con cui lo possa fare, che cerca di comprendere e che non accetta in maniera acritica, che non subisce, che non accetta imposizioni, ma che si pone dei dubbi, che si cerca la conoscenza, che osserva la realtà, che si fida della materia, che si fida degli oggetti, delle cose che può toccare, delle cose che ci sono attorno, che si fida delle cose che può vedere, delle cose che può percepire. Tutte le persone che rifiutano di pensare a un al di là, a un altrove, ma che dicono questa è la mia vita, questa è la mia realtà e io devo vivere al meglio questa realtà, questa mia vita. E tutte le persone che lavorano per la santità della vita e non per l'aldilà, non per la salvezza, ma tutte le persone appunto che ammettono che l'unico mondo percepibile è questo, che non importa se esiste un altrove o un al di là, ma che è essenziale vivere adesso e vivere la propria esistenza, sono sempre persone che sono dei grandi eroi, che hanno la capacità di giocare, di percepire, di rischiare, ma non hanno la capacità di agire, di fare. Tutte le persone che non si pongono il dubbio di fronte alla realtà, ma che cercano di seguirla, di ascoltarla, di comprenderla, sono dei grandi eroi e di conseguenza possono anche commettere degli errori, ma si rendono conto che questi errori fanno parte del loro bagaglio, della loro esperienza, della loro conoscenza. Sì, pronto?
Sì.
Sì, pronto?
Senta, come mai nell'896 la Chiesa ha tolto lo spirito?
Ma la Chiesa ha tolto molte cose alla vita, perciò insomma può aver tolto un sacco di cose, insomma. Cioè, nel senso che la Chiesa ha sempre fatto i salti in banchi proprio perché potevano gestire meglio le persone.
Pronto?
Sì, mi senti?
Prima distinguevano.
Sì.
Corpo, anima e spirito. Poi dopo quel particolare figlio hanno tolto lo spirito.
Ma guarda, l'importante per loro è riuscire a dominare, a controllare e rovinare l'esistenza e l'umanità. Perciò per loro è una seconda... Sì, il fatto che la Chiesa abbia stabilito dei dogmi, che li abbia tolti, li abbia modificati, li abbia alterati, è una cosa secondaria, cioè d'altronde è un lavoro di teologia e se noi ci perdiamo a inseguire la teologia entriamo sempre all'interno di una trappola, che è la trappola che il monoteismo crea, in cui le persone non si rendono conto che sono all'interno di un sistema falso, vanno a perdersi, vanno a inseguire delle ombre, vanno praticamente a correre dentro un recinto, è come il toro che viene fatto correre sull'arena, lui non è capace di percepire l'arena, non si rende conto che per quanta forza lui abbia, per quanta capacità lui abbia, alla fine sarà destinato a morire. Benissimo, se noi entriamo all'interno della teologia cristiana, noi siamo come il toro all'interno dell'arena. Potremmo essere dei grandi tori, potremmo avere un'energia incredibile, potremmo anche incornare centinaia di toreri, però rimaniamo sempre all'interno di un'arena e l'arena è finalizzata per la morte del toro. Benissimo, la capacità delle persone è di uscire da questa arena, di fuggire, di non scontrarsi con le follie teologiche che sono i vari toreri, ma rendersi conto che tutto l'insieme, che tutta quanta la realtà che gli attorno è finalizzata all'annientamento dell'individuo e soprattutto è realizzata dalla teologia nell'annientare l'esistenza, di annientare la vita delle persone. Perciò non stiamo a perdersi dietro al fatto che 500 anni fa o 1000 anni fa la Chiesa abbia approvato o disapprovato qualcosa. Perché se vogliamo fare un esempio storico, basta pensare che la Bibbia è diventata la parola di Dio immutabile solo dopo il Concilio di Trento, cioè durante il Concilio di Trento poche decine di persone hanno stabilito che fosse la parola di Dio immutabile. Ma il problema appunto non è questo, è comprendere che alla base di ogni monoteismo, alla base del cristianesimo, del cattolicesimo, dell'ebraismo, dell'islam, c'è la menzogna, c'è la falsità. E allora, logicamente, quando la base è falsa, quando esiste la menzogna alla base, è inutile andare a discutere su quello che la menzogna ha prodotto. bisogna riconoscere la falsità di questo. Perciò se la Chiesa riconosceva lo spirito in un certo periodo è secondario, perché in fondo a loro non gli interessava assolutamente niente di questo, gli interessava che le persone si scontrassero su problemi assurdi. D'altronde la mia esistenza può vivere benissimo sia concependo che esista un corpo, un'anima, uno spirito, sia negando che esista uno spirito e un'anima. L'importante è che io comprenda che esiste un corpo. Perciò un concetto teologico è un concetto abbastanza secondario, l'importante è la capacità di come si vive, di come si affronta le cose. Le persone non si misurano dal fatto che credano o che abbiano certe idee, ma dalla loro capacità di vivere l'esistenza in una certa maniera. E se noi appunto abbiamo come visione questa, cioè da dire la capacità dei singoli di vivere, di percepire la realtà, di come ci si manifesta, di come ci si comporta, della propria esperienza, è secondario il fatto che un uomo creda o non creda in una ripartizione duplice o triplice dell'uomo, è secondario, l'importante è il come riempie la sua esistenza, sul come vive, sulla qualità della sua esistenza. Ed è questo il principio fondamentale che noi riconosciamo e che noi consideriamo validi. Il stare a fare un'opera di archeologia nel dare a dire alla Chiesa ma voi mille anni fa credevate nello spirito, ma non è quella secondaria. Loro sanno, tutti i monoteisti lo sanno, che la loro visione del mondo è basata sul falso, sulla menzogna, sull'inganno. Loro sanno che hanno inventato un Dio unico, un Dio creatore del mondo. Benissimo, pensate che proprio alla base di ogni monoteismo c'è la menzogna e l'invenzione e c'è l'inganno. Di conseguenza, quando una religione parte con simili presupposti, vi potrà creare qualsiasi inganno. Perché? L'unico suo scopo è quello di ingannare, cioè è creare appunto dei miraggi che voi andate a inseguire, andate a rincorrere, su cui sprecate le vostre energie, su cui sprecate la vostra esistenza. Pensate a tutti quanti i problemi della salvezza, pensate a tutti quanti i problemi legati ad esempio al peccato, pensate al costo del dubbio, della fede e tutte quante altre cavolate, sono cose da spazzatura, sono cose da immondenzaio, vanno prese e buttate via, sono cose che appesantiscono la vita. La salvezza a me non interessa niente, cosa me ne faccio della salvezza? Cosa me ne faccio della fede nella risurrezione, nella fede della vita eterna? L'importante è come io vivo adesso, di cosa faccio della mia esistenza, ma questa mia esistenza non è fatta perché io devo compiacere un qualche divinità assoluta. La vita la devo vivere io, la devo realizzare, la devo concretizzare, non devo sacrificarmi per qualcosa. E d'altronde questo è fondamentale. Se le persone non comprendono questo, se le persone stanno sempre a inseguire la follia, la pazzia, la criminalità, la stupidaggine del monoteismo, la loro vita sarà un fallimento. E ricordatevi sempre che la teologia non è certo quella che migliora la vita e non è certo quella che permette di vivere al meglio, e la teologia, soprattutto quella monoteista, è quella che inganna l'esistenza. Perciò io dico alle persone, vivete, cosa può servire quello che è successo 1000 anni fa? O 2000 anni fa, l'importante è che noi viviamo adesso. Ricordiamo che i monoteisti hanno cancellato migliaia, centinaia di migliaia di anni della nostra storia. Benissimo, nonostante che noi non sappiamo la nostra storia, che noi non sappiamo la nostra realtà, non sappiamo la nostra origine, noi possiamo vivere, noi dobbiamo vivere, e non dobbiamo vivere nel rimpianto di quello che abbiamo perso, dobbiamo vivere nella fiducia, nella capacità che saremo capaci di costruire qualcosa di migliore, qualcosa di più forte, che saremo capaci di liberarci dalla follia di un Dio creatore, dalla follia di un salvatore, e che saremo capaci di essere uomini, di vivere come uomini, di realizzare la nostra esistenza, e soprattutto appunto quando siamo capaci di liberarsi dal concetto di qualcuno che si deve giudicare, perché non esiste nessun giudice della nostra esistenza, dei nostri comportamenti. Quello che facciamo della nostra esistenza dipende da noi, ma per questo noi possiamo e dobbiamo realizzarci, dobbiamo vivere. Perciò possiamo benissimo prendere 2000 anni di monoteismo, che in realtà 2000 anni di monoteismo non sono nulla per la vita, perché se voi prendete anche le recenti scoperte archeologiche, parlano dell'Homo sapiens che fa un salto indietro di 160.000 anni. Cosa sono 2.000 anni rispetto a 160.000 anni? Noi sappiamo che l'uomo è ben più antico di 160.000 anni. Sappiamo che l'uomo ha un'esistenza di milioni di anni. Benissimo, cosa sono 2.000 anni? Ma poi rendiamoci conto che questi 2.000 anni di monoteismo hanno solo rappresentato un'elaborazione malata, hanno rappresentato una malattia dell'esistenza, della vita. E noi dobbiamo star qui a ricordare, a discutere delle malattie, noi dobbiamo star qui a cercare di guarirci stiamo qui, cerchiamo di recuperarle la nostra, diciamo, completezza sia fisica sia spirituale. Perciò la nostra capacità è sempre quella di allontanare da noi questi concetti teologici, è quella appunto di togliere, di cancellare, di rimediare, di lenire quello che il monoteismo ci ha portato e di vivere liberamente. Perciò non ha senso che noi affrontiamo singolarmente il monoteismo, non dobbiamo prendere il monoteismo come un blocco unico e buttarlo via, metterlo nella raccolta della spazzatura e mandarlo in discarica e toglierlo dalla nostra esistenza. E ora appunto ricordo che per chi vuole intervenire in diretta, 049 700 700 è guasto, e perciò chi vuole chiamare deve chiamare solo le 049 700 838. Benissimo, allora, c'è un altro discorso appunto che stavamo facendo, che era quello dell'8 per 1000. Come sapete, l'8 per 1000 è una delle battaglie attuali, nel senso che appunto essendo in periodo di dichiarazione dei redditi è il momento più importante e fondamentale in cui si sceglie la destinazione per l'8 per 1000. Sappiamo di come vengono utilizzati l'8 per 1000 destinato alle religioni e perciò noi facciamo un invito concreto e pressante agli ascoltatori di fare una piccola scelta, un piccolo atto di coraggio, un piccolo atto di coerenza, è di firmare per l'8 per 1000 destinandolo allo Stato italiano. Ricordo che lo Stato italiano devolve l'8 per 1000 per finalità molto importanti. Voglio ricordare un piccolo dato, che le mura di Cittadella sono state restaurate con un piccolo contributo proveniente dall'8 per 1000 destinato allo Stato italiano. Perciò, come vedete, se noi vogliamo conservare il nostro patrimonio culturale, archeologico e storico, destinando l'8 per 1000 allo Stato italiano, qualche beneficio ne dobbiamo trarre. Ma perché proprio oggi voglio accennare praticamente all'8 per 1000? Perché nel mondo negli Stati Uniti e nel mondo inglese c'è in un sorgimento una polemica molto molto consistente. Io invito gli ascoltatori che utilizzano internet di andarsi a rendere conto di cosa stanno scrivendo i quotidiani in lingua inglese, soprattutto negli Stati Uniti, in questi giorni. Io invito soprattutto a utilizzare un servizio che è molto simpatico, si chiama news.google.com, cioè http://news.google.com, che è una rassegna stampa sui quotidiani inglesi. Perché voglio dire questo? Perché se voi andrete e fate una verifica, io ho fatto una verifica velocemente prima di partire e ho trovato degli articoli sui quotidiani che sono apparsi in Australia e in altre parti, che c'è una notizia interessante. In Italia ha avuto soltanto un piccolo trafiletto, in realtà troverete che i quotidiani in lingua inglese hanno fatto decine, se non centinaia di articoli su questo argomento. E cosa ha a che fare? Allora, che sappia io, solo un quotidiano, pochi quotidiani hanno dato questa notizia e con un trafiletto molto piccolo. Leggiamo cosa scrive La Repubblica, martedì 17 giugno 2003. Pedofilia, aperte virgolette, vescovi mafiosi, chiuse virgolette, polemica negli USA. L'ex governatore dell'Oklahoma, Frank Keating, voi cercate su newsgoogly.com Frank Keating, accusa i vescovi di omertà ed è costretto a dimettersi da capo della commissione dei laici che vigila sulle diocesi alle prese con lo scandalo pedofilia. Dice Frank Keating, ex governatore dell'Oklahoma, aperte virgolette, agire come cosa nostra, nascondere e sopprimere, a mio avviso, è molto poco salutare, aveva detto Keating in un'intervista al Los Angeles Times, tanto prima o poi tutto verrà a galla, chiusi virgolette. Allora, noi abbiamo qui la dichiarazione di un ex governatore di uno stato degli Stati Uniti, appunto Frank Keating, e cercatelo Frank Keating appunto su internet, su newsgoogly.com, che dà alla Chiesa Cattolica dei mafiosi e di Cosa Nostra. Benissimo, questo è un piccolo trafiletto che dice questo. Beh, io ho recuperato un articolo che è uscito appunto su un quotidiano australiano che si chiama Veage, www.veage.com.au, e che parla appunto di queste cose, e addirittura riporta la dichiarazione di Keating in cui usa il termine Cosa Nostra in italiano nella dichiarazione in inglese. E a cosa ha a che fare questo scandalo? Benissimo, questo Keating era stato incaricato di occuparsi degli scandali della Chiesa, degli scandali di pedofilia all'interno della Chiesa americana. I quotidiani riportano un dato molto, molto importante. Tutti quanti hanno parlato appunto con grande pubblicità dell'iniziativa appunto della, della presunta tolleranza zero contro i pedofili. In realtà sappiamo che questo non è vero, che la Chiesa interessava fare un'azione di immagine, un'azione che ne mettesse a posto. E c'è un dato, dice, 61 delle 195 diocesi americane hanno rifiutato di produrre informazioni richiesta circa i casi di pedofilia. Cioè, su 195 diocesi americane, questo appunto è presa dalla stampa in lingua inglese, si dice che appunto 161 hanno rifiutato di fornire dati. Allora, sempre appunto Frank Keating, un ex governatore, ha dichiarato delle cose molto molto gravi, e lui parla chiaramente nelle sue dichiarazioni parla di cose nascoste e soppresse. Lui dice chiaramente che le cose verranno prima o poi fuori, ma pensate che lui era una commissione laica che era incaricata di controllare, di verificare quello che stava succedendo nelle diocesi americane. I quotidiani in lingua inglese parlano addirittura dei vescovi come mafia, perché perseguono il codice di silenzio sui casi di pedofilia dei preti e non li puniscono. E ci sono appunto dichiarazioni in questo senso. Pensate che questa dichiarazione, che è fatta così in maniera pesante, è fatta da un ex governatore di uno stato degli Stati Uniti, e questo era stato incaricato di occuparsene di questo. Benissimo, Frank Keating ha dato le sue dimissioni al prelate di Roger Mahoney, che era del cardinale di Los Angeles, proprio perché non c'era la collaborazione da parte della Chiesa Cattolica Americana nello scoprire il perché questo avveniva. E quello appunto che si voleva creare con questa commissione era quella di dare luce, di dimostrare che ci sarebbe stata una pulizia pubblica. In realtà questa pulizia pubblica non c'è stata, e appunto Frank Keating, ex governatore dell'Oklahoma, dice chiaramente che siamo di fronte a casi mafiosi. Quindi non mi risulta che il Frank Keating fosse o sia un pagano, che sia un ascoltatore di questa trasmissione, che ci conosca. Però pensate che abbiamo un uomo politico americano di un notevole peso, perché è un ex governatore, responsabile di una commissione laica che deve studiare il caso e che dice alla Chiesa Cattolica che hanno un comportamento mafioso. Nel suo c'è una dichiarazione appunto sullo Los Angeles Times che dice, fra virgolette, che si comporta in maniera similare a Cosa Nostra, e Frank Keating utilizza il termine Cosa Nostra in italiano nella sua dichiarazione. Bene, io ho qua appunto questo articolo e dice chiaramente che sono centinaia i casi e che nessuno ha fatto niente, che la cosa è stata coperta, nascosta, che non c'è stata nessuna trasparenza, che non c'è stata nessuna iniziativa, che anzi si è fatto di tutto per impedire che questo venisse scoperto. Benissimo, su Frank Keating esistono centinaia di articoli usciti su quotidiani in lingua inglese e su quotidiani americani. In Italia è uscito un trafiletto di poche righe, quello che vi ho letto, sulla Repubblica. Allora rendetevi conto di come siamo, in quale situazione si trova il caso di pedofilia.
Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Ciao.
Marta. Senti, volevo chiederti una cosa. Io senti una notizia, però non la sentia tanto ben da potermi essere certa.
Sì.
Dove sta qualcuno, un prelato, un vescovo, qualcosa del genere, che ha messo sotto una persona con la macchina e dopo...
Sì.
Puoi spiegarlo un pochettino, perché sono curiosa di sapere bene.
Ma ti leggo la notizia, ti leggo il trafiletto, così sei tranquilla.
Grazie.
Vale, ciao.
Ciao.
Allora, cos'è questo caso? Allora, è successo il vescovo di Phoenix, Thomas O'Brien. Prendo la notizia... Scusate, ma il microfono di Radiogramma 5 fa un po' le bizze. Dal Corriere della Sera di martedì 17 giugno. USA, vescovo sotto accusa per incidente mortale. È coinvolto anche nell'inchiesta pedofilia. Il vescovo di Phoenix, Thomas O'Brien, coinvolto nello scandalo di preti pedofili americani, ma non per aver direttamente molestato minori, che probabilmente li ha coperti. Appunto, parlavamo del caso prima di 61 diocesi americane che hanno dato i dati sulla pedofilia. È stato accusato di aver provocato un incidente d'auto mortale ed essere fuggito. Nella notte tra sabato e domenica un uomo è stato investito da due auto ed è morto. Nessuno dei due autisti si è fermato, ma dei testimoni hanno fornito alla polizia alcune lettere e cifre della targa di uno delle due auto. Gli agenti sono risaliti alla macchina del vescovo, il cui paraurti anteriori è risultato ammaccato. O'Brien non è stato incriminato, ha ammesso che era nel quartiere dell'incidente al momento del dramma. Questa è la notizia in cui la nostra ascoltatrice si riferisce. Come vedete, sai, quando si passa a coprire casi di pedofilia, quando si parla appunto di queste cose, è una cosa incredibile. Ma la cosa più strana, appunto, è che questo vescovo di Phoenix, che appunto O'Brien, era già famoso alle cronache, non perché appunto questa è la storia dell'incidente, è l'incidente che avviene riportato da Corriere della Sera il 17 giugno del 2003. Ma il 3 giugno del 2003 di questo vescovo ne aveva parlato anche ancora il Corriere della Sera, un piccolo trafiletto. Stati Uniti, pedofilia, il vescovo di Phoenix accetta di cedere parte dei poteri. Thomas O'Brien, vescovo cattolico di Phoenix in Arizona, ha accettato di cedere alcuni dei propri poteri in un accordo inedito con la procura, che gli garantirà l'impunità nell'ambito di un'inchiesta sulla pedofilia, nella quale il prelato è accusato di aver coperto gli abusi dei sacerdoti. Come vedete, questo vescovo è diventato abbastanza famoso nel giro di poco tempo. Ma pensate cosa ha fatto questo vescovo. Questo vescovo ha collaborato, nel senso di dire: salvatemi, io ho coperto i preti pedofili, benissimo, cedo alcuni dei miei poteri perché voi potete indagare. E questo ha fatto un accordo che ha fatto con i magistrati americani. E questo appunto dimostra anche il coinvolgimento profondo dei vescovi e della Chiesa Cattolica in questo senso, anche perché ricordiamo appunto che c'è stato sempre il 17 giugno la dichiarazione di l'ex governatore dell'Oklahoma, Frank Keating, che accusa i vescovi di essere mafiosi e di avere stili di Cosa Nostra. E come noterete, questa è una notizia che avrebbe un peso notevolissimo, a cui dovrebbe essere data spazio, in cui si dovrebbe parlare, perché si parlano di moltissime delle cavolate che succedono negli Stati Uniti, e questa che riguarda decine di migliaia di bambini violentati, centinaia di casi di preti pedofili, per non dire migliaia, viene silenziata. E di fronte a un indipendente, di fronte a una persona di una certa autorevole, perché in fondo è un ex governatore, che dichiara queste cose, nessuno ne parla. Ma stranamente, perché non se ne parla? In che periodo siamo? Ma siamo nel periodo in cui in Italia si raccoglie l'8 per mille. Strana questa forma di autocensura dei giornali. Io mi chiederei perché una notizia così importante, in cui di fronte a una persona che politicamente gli va riconosciuto un certo profondità, un certo potere, una certa immagine, perché insomma un ex governatore di uno stato degli Stati Uniti non è certo uno da poco, e in cui è incaricato di una commissione laica di indagare sugli abusi di preti e pedofili, in una sua dichiarazione, io qua appunto ho un articolo solo quanto tempo stampare prima di venire in trasmissione, in cui si dice chiaramente che accusa la Chiesa Cattolica di comportarsi da Cosa Nostra. E noi chiediamoci perché queste notizie non ci vengano riportate, perché noi fatti del genere, personaggi come Keating non vengano citati, non vengano ricordati. Forse perché qualcuno, leggendo queste notizie, non firmerà per l'8 per mille. Io me lo chiedo a voi, cosa ne pensate di questa cosa, cioè nel senso che c'è da domandarsi il perché di questa forma di autocensura. Perché un fatto così importante in cui esiste una commissione che doveva occuparsi, una commissione non contro la Chiesa Cattolica, ripetiamo, è una commissione creata da strutture cattoliche per dare un senso di trasparenza, denuncia e si dimette perché dice non li avete puniti e non volete collaborare con me. Benissimo, questa è una notizia che troverete solo su internet, grazie a internet, la troverete solo in inglese, troverete nessun accenno, a parte appunto questo trafitto della Repubblica, non so di quali altri quotidiani che parlano del fatto. Eppure è una notizia di una gravità enorme, ma conferma anche una cosa, conferma appunto che quello che ci viene raccontato delle iniziative contro la pedofilia all'interno del cattolicesimo, e ripetiamo che i casi di pedofilia sono moltissimi all'interno di tutte le religioni monoteistiche, hanno una dimensione enorme, hanno una dimensione gravissima. E di fronte a questi comportamenti così violenti contro gli individui, contro i singoli, contro i bimbi, c'è ancora chi in Europa fa delle crociate per imporre la visione giudaico-cristiana all'interno della Costituzione europea. Tutti quanti sono qui a richiamarsi, a insistere che deve essere inserita nella Costituzione europea il discorso delle radici giudaico-cristiane. Benissimo, Ma cosa significa inserire nella Costituzione Europea le cosiddette radici giudaico-cristiane? Significa imporre sempre la violenza? Significa ammettere una religione in cui la violenza per pedofilia è la regola? Ma io voglio fare anche un altro richiamo che dà una dimensione. Noi certe volte assistiamo a delle polemiche contro, giustamente polemiche contro il fondamentalismo islamico. Però quando il fondamentalismo appartiene o al cattolicesimo, al cristianesimo, all'ebraismo, non viene citato. E perché voglio dire questo? Perché è uscito sulla Repubblica un articoletto, la Repubblica di giovedì 12 giugno 2003, che parla, che c'è un titolo che dice che sembra che sia l'integralismo islamico. Dice: Parigi cede all'Islam, piscine solo per le donne. E dice: l'eco delle polemiche sul velo islamico non si è ancora spento e Le Figaro lancia il dibattito sulla separazione uomini donne chiesta ed ottenuta in alcune piscine comunali delle associazioni musulmane ed ebraiche. Ritorno a ripetere, aperte virgolette, la Repubblica dice: l'eco delle polemiche sul velo islamico non si è ancora spento e Il Figaro lancia il dibattito sulla separazione uomini donne chiesta ed ottenuta in alcune piscine comunali, dalle associazioni musulmane ed ebraiche. Benissimo, nessuno è insorto contro questa forma di discriminazione. Perché? Perché c'è chi sostiene che nella nostra Costituzione andrebbero inserite le nostre radici, le loro radici, forse se ne hanno, giudaico-cristiane. E allora, come vedete, quando noi diciamo che l'integralismo non è solo l'integralismo dell'Islam, ma l'integralismo appartiene ad ogni monoteismo, benissimo, questa notizia non ha avuto scandalo, non ha avuto pubblicità, non se ne è parlato, nessuno ha fatto polemiche, perché c'era coinvolta una dimensione religiosa che si vuole porre a fondamento della Costituzione Europea. E qui dice la Repubblica che le associazioni musulmane ed ebraiche hanno chiesto nelle piscine comunali di Parigi la separazione uomini-donne. Rendetevi conto di cosa significa questo. E allora cosa significa quando si vuole imporre, quando si vuole introdurre nella Costituzione Europea un riferimento alle radici giudaico-cristiane? Si vuole introdurre il principio per cui si può imporre alle persone qualsiasi discriminante, si può imporre alle persone di doversi sottomessa a delle visioni assurde. Perché sinceramente c'è bisogno di separare nelle piscine pubbliche gli uomini e le donne? Perché? Perché gli individui non sono liberi. Gli individui nel monoteismo non sono mai liberi. Ma ricordiamo che la libertà è negata da ogni monoteismo. Esiste il monoteismo ebraico, cristiano, cattolico e musulmano. E non esiste un integralismo diverso. Perché ricordate che tutti quanti si fanno un Dio unico, perciò quello che possono chiedere gli islamici, quello che è l'integralismo degli islamici, è lo stesso integralismo dei cattolici, dei cristiani e degli ebrei. E difatti ci parlano di guerre di religione, di guerre tra ebrei e musulmani, tra cristiani e musulmani, poi quando si tratta di chiedere la separazione uomini e donne, a quello che dice la Repubblica si trovano uniti i musulmani e gli ebrei. E questa è la dimostrazione di cosa porta il monoteismo, tutto il monoteismo, perciò non venite a raccontare che il monoteismo che si è affermato in Occidente, che è il monoteismo cattolico e cristiano, è migliore degli altri. È un monoteismo che è stato contenuto, ma se noi lo lasciamo agire può provocare dei danni enormi. E pensate appunto cosa significa, o cosa potrebbe significare se nella Costituzione dell'Europa fossero inserite le perverse e le malvagie accenni ha delle presunte radici giudaico-cristiane, perché appunto se noi avessimo nella nostra Costituzione Europea un simile richiamo, significa che faremo nostri, faremo propri, riconosceremo normale 2000 anni di sopraffazione e di imposizione. Allora appunto proseguiamo nella nostra trasmissione, appunto Magia, Stregoneria, Paganesimo. Abbiamo appunto fatto accenni a molte tematiche, proprio perché il paganesimo non si concentra soltanto su un aspetto, su un secondario, marginale, non si limita ad alcune cose, ma affronta la realtà nel suo complesso, nelle sue manifestazioni, nelle cose più diverse. E appunto il paganesimo, essendo un richiamo al politeismo, cioè a molteplici riferimenti, a molteplici spazi, a infinite cose, spazi in ogni campo, e deve affrontare la violenza, la sopraffazione del monoteismo in ogni campo. E il monoteismo purtroppo è una cosa che si cerca di imporsi, di realizzarsi in ogni singola cosa. Il monoteismo appunto non si realizza soltanto nell'affermazione di un principio o di un'idea religiosa, ma trova la sua applicazione, il suo modo di manifestarsi, il suo modo di agire in ogni realtà, in ogni aspetto. Il monoteismo entra nella vita spicciola, entra nei comportamenti quotidiani, entra nella mentalità del singolo, condiziona la qualità del pensiero, il modo di pensare, il modo di agire, il modo di vedere le cose. Il monoteismo non è soltanto legato a dei libri sacri che potremmo rifiutare, potremmo non leggere. Il monoteismo purtroppo dà dei metodi di comportamento, dei sentieri di riferimento, dei valori che non sono dei valori, ma che sono degli insegnamenti criminali. E il monoteismo è solo questo. Il monoteismo è solo violenza, sopraffazione, imposizione, negazione degli altri. E soprattutto il fatto che non pone nessuna utilità, nessun beneficio alla vita, ma impone sempre limitazioni a tutti i singoli, a ogni individuo. Non è un qualcosa che permette agli singoli, agli individui, ai popoli, alle comunità di avere un qualcosa di riferimento, di sostegno, un qualcosa che gli permetta di meglio entrare in contatto con la realtà, del meglio vivere, del meglio comprendere. In realtà è solo un peso, è soltanto un'imposizione, è soltanto una limitazione. Il monoteismo è la misura per eccellenza, è la catena sempre al collo, è la palla sempre al piede. E il monoteismo è solo questo. Il monoteismo ha sempre le paure, ha sempre i dubbi, ha sempre le tentazioni, ha sempre il bisogno di dire credete, abbiate fede. Non dice mai alle persone abbiate coraggio, non dice mai alle persone vivete, gioite, percepite, dice sempre le persone limitatevi, sacrificate, rinunciate. E il monoteismo proprio con questo suo principio così assurdo, così malefico, così nocivo per la vita, così oltraggioso per la vita, entra in ogni campo. Se voi osserverete con attenzione i comportamenti anche dei singoli, i comportamenti della società, delle culture, vi renderete conto quanto il monoteismo abbia agito, abbia intaccato, abbia corrotto, abbia rovinato, abbia deformato la natura umana, abbia deformato la cultura dei popoli, abbia annientato qualsiasi cosa. E la nostra capacità è proprio questa, di dire noi abbiamo capito, noi abbiamo percepito, noi abbiamo visto le cose del monoteismo, noi ce ne cerchiamo di liberarci, noi cerchiamo di affermare la nostra realtà, la nostra esistenza. Ma noi non dobbiamo proporre un monoteismo che è uguale, il monoteismo è solo cambiato di nome, noi dobbiamo dire che esiste un modo che è totalmente diverso dagli altri.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao, Francesco.
Ciao.
Ciao. Sento?
Sì.
Bellissime queste parole qua, ti devo dire. Veramente belle. Potresti incidere su una cassetta, casomai? No, veramente, perché sono stato incantato proprio a sentirle. Te dice a voce così, a... A braccio, insomma.
Sì, 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 io parlo sempre a braccio, non sono abituato a leggere.
Sono stato veramente incantato, veramente. Adesso se devo leggere, se devo vedere, beh, le difficile, Nera Luce di Vallauri, se veramente, se fosse esistito a quei tempi, sarei già auto da fe, insomma.
Sì. Beh, difatti l'hanno cacciato via dall'università cattolica proprio per quello, insomma.
Sì, esatto, sì. Cacciato veramente come un cane proprio, cioè veramente ho letto l'articolo sul paginone, poi ho comprato il libro proprio appunto per quello.
Sì, ma tieni conto che poi i cattolici arrivano al punto di dire che si sentono offesi da qualcuno che racconta la propria esistenza e la propria cultura.
Sì, è questa l'ipocrisia, no? Sì, l'ipocrisia nascosta e palese, perché naturalmente bisogna che tutti sappiano, anche quelli che non si sentono in colpa e quelli che si sentono in colpa, che tutti in ultima analisi si sentono in colpa, no? Cioè,
sì.
Ma guarda, in fondo ha ragione, perché in fondo sì, sono brave persone che fanno del bene.
non fanno nessun bene, assolutamente.
Se guarda, cioè, sono, intanto metti la parola A in principio come lettera,
sì.
Cioè, la parola A, scusa, la parola I ipocrisia, insomma.
Uh-huh.
Ipocrisia è una veramente gigante, però sono in cima alla piramide, insomma, come ipocrisia, insomma. Ecco.
Ma la menzogna è la loro base.
La menzogna, l'ipocrisia, sono sempre lì che suggeriscono, no, nell'orecchio degli altri, guarda che quello, guarda che questo, guarda che qua ho ragione io, l'altro ha torto, state attenti a non farvi invischiare in certe. Poi ci sono i preti su per le televisioni, sul primo e terzo canale, ci sono più trasmissioni di preti che ormai non sai più dove girare, ma veramente. Niente, per fortuna abbiamo ancora delle letture che si può scegliere, ancora delle letture. Ho comprato Ipazia di Alessandria, te l'ho detto, no?
Sì, ma qual è il peso di passo Ipazia?
Ipazia di Alessandria.
Sì, no, ma
la matematica.
Sì, no, ma che libro hai preso sui pazzi? Perché ce ne sono un paio in giro.
Sì, un attimo che guardo.
È quello della Bompiani che parla.
No, c'è una faccia di una dea, penso. Una strana voce, una strana editrice, un attimo, guardo.
Sì,
guardo,
no, ma che. Perché sui pazzi è un personaggio molto importante. Pensate che è stata fatta a pezzi dai cristiani, non perché avesse stato chissà che, ma soltanto perché era una donna, e soltanto appunto proprio perché aveva una capacità intellettuale enorme e perché non voleva rassegnarsi a essere sottomessa a un folle dio criminale come il dio dei cristiani. Benissimo, i cristiani sono incapaci di affrontare la sua intelligenza, la sua bellezza, non ha fatto che di meglio che di farla a pezzi, cioè l'hanno tagliata a pezzettini con le conchiglie.
Pronto?
Sì, sei in linea.
È di Gemma Beretta. Le scrittrice, Editori Riuniti.
Ma è uscito da quanto?
Da pochissimo, perché dunque l'ho ordinato, gli studi 70 filosofia e scienze umane, Gemma Beretta, Ipazia di Alessandria.
Ma grazie per la segnalazione, perché non l'avevo visto, perciò vedo di recuperarlo.
Prima edizione. La prima edizione è settembre 93.
Mi è sfuggito sto libro qua.
Come?
Mi è sfuggito questo libro qua. Sì, proprio perché sennò ne ho parecchi su.
No, prima edizione settembre 93.
Ma bisogna vedere quale editrice l'ha fatta, perché poi.
La copyright dei Editori Riuniti, comunque.
Sì, ma poi gli Editori Riuniti hanno avuto anche grossi problemi editoriali e perciò non hanno avuto.
Sì.
Erano collegati con un partito, hanno avuto problemi editoriali, perciò. Sì. Alcuni libri non hanno avuto una grande diffusione, insomma.
Comunque, sono curioso di questo libro. Poi parlavi prima di Elio Gabalo, no?
Sì.
Due libri su Elio Gabalo. C'ho quello su Antonin Artaud.
Sì, quello della Delphi, sì.
Della Antonin Artaud e quello di... quello dello scrittore del tempo, proprio, non so come si chiama.
Ma anch'io quello di Artaud su, anch'io quello di Antonin Artaud sul punto Elio Gabalo.
Sì.
Solo che sai, ci sarebbero migliaia di argomenti che uno deve affrontare, infatti.
Sì, comunque è straordinario Artaud,
sì.
come scrive, come i dettagli dell'epoca, è veramente straordinario.
Sono dei grandi personaggi, logicamente nelle loro grandezze, nelle loro piccolezze, ma sono grandi personaggi, insomma.
Esatto. Comunque vedi i fasti, vedi. Avevo 14 anni, in 4 anni, guarda cosa ho combinato.
Sì.
stava demolendo proprio una cultura, proprio stava demolendo, cioè, quei suoi. Cioè, era proprio. A un certo punto si diventa quasi fuori. Però aveva delle idee, insomma.
Sì, ma infatti.
Aveva idee proprio progressiste, secondo me, perché leggendo bene, perché bisogna leggere
Sì, bisogna, non, con attenzione.
Una volta, ma bisogna leggere anche due volte, e poi ho un altro autore che del tempo, non so come si chiama, adesso non mi ricordo più, un libretto è piccolino, però non so che autore che è.
Ma dovrò andare a leggere anche qua su Elio Galbo, poi visto che un ascoltore mi ha chiesto qualcosa, dovrò un attimino sopperire a questa lacuna con maggiori informazioni.
Comunque, va bene, ti lascio.
Grazie.
Agli altri.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Sì, d'altronde esistono infinite cose che noi dovremmo comprendere, infinite cose che dovremmo sapere, e sappiamo che dovremmo conoscerle e faremo i nostri sforzi per comprenderle. L'importante è che una cosa sia chiara a tutti, che noi dobbiamo vivere, che ogni individuo è una stella e che ogni stella si deve realizzare e che ogni stella deve avere la sua lucentezza.
Sì, pronto?
Pronto, ciao, ascolta, sono un ascoltatore che sto ascoltando la radio.
Sì.
Io vorrei raccontarti qualcosa riguardo alla mia esperienza a proposito per il dare l'8 per mille ai preti.
Sì.
In due parole, allora, io di origine sono vicentino, mi sono trovato per vari motivi dover andare a Bologna.
Sì.
A Bologna non sapevo dove andare, non avevo punti d'appoggio. La famiglia mia è abbastanza religiosa, per cui io mi sono appoggiato a un'associazione di preti. Io sono andato là, a un certo punto mi hanno ospitato, poi sai come vanno queste cose, piano piano ti indottrinano, no?
Sì.
A un certo punto mi sono accorto che loro a livello umano facevano delle cose abbastanza buone, facevano, però c'era anche il contrario da dire, no? Allora, ti spiego, non faccio nomi, però comunque si può capire da quello che dico, qualcuno magari saprà, capirà, no? Allora, queste persone, queste associazioni hanno delle case famiglie che tra l'altro lo Stato gli dà dei soldi, hanno comunque, raccolgono le prostitute per la strada, le tengono nascoste per comunque per il racket, poi a un certo punto le fanno anche lavorare, no? Per il mantenimento.
Sì.
Con la scusa di dire vi facciamo vedere un sistema di vita diverso, però comunque le tengono sempre segregate lì. Quando io ero lì e lavoravo, a un certo punto mi pagavo il mio vitto, eccetera, vedevo alcune cose e alcune violenze, anche perché comunque qualcuna, essendo anche giovane, voleva vedere cosa c'era al di fuori di quella struttura, no? E allora io dico, se tu vuoi presentare una vita diversa a queste persone, fagli vedere effettivamente le opportunità che la vita da noi può offrire.
Sì.
Questo non veniva dato, anzi venivano proprio, addirittura le ho viste che qualcuno è stata anche picchiata perché voleva scappare, proprio perché comunque non accettava più queste cose. Perché loro, con questa scusa, comunque, pur avendo dei soldi dallo Stato, a un certo punto li facevano pur lavorare, e quei soldi lì dove andavano a finire? Cioè, io ti dico, io lavoravo, davo dei soldi per il mio mantenimento, poi a un certo punto arrivavo a casa alla sera, sai, quelle famose barzellette tipo la provvidenza che arriva e tutte queste cose, io mi sono trovato più di qualche volta a mangiare il pane secco di 4 giorni e dovevo lavorare.
Sì.
A un certo punto, quando io ho visto queste cose e ste ragazze, porca miseria, a un certo punto venivano da me e dai una e dai due e dai tre e vedevo la situazione com'era, io non volevo farmi coinvolgere, però vivendo lì mi sono fatto portavoce. Quando mi sono fatto portavoce dicendo le cose com'erano e facendo effettivamente capire che io non facevo parte, non ne volevo sapere la loro dottrina, a un certo punto mi hanno messo di casa. Io mi sono trovato di punto in bianco a dover essere a Bologna, a dover andare a vivere, non sapevo dove, e ho vissuto per 3 giorni in albergo a 150.000 lire alla notte, solo per dormire.
Sì.
La fortuna mi è stata vicino che a un certo punto ho trovato una sistemazione diversa. Tutto questo per dire, date pure i soldi ai preti, credete pure a quello che fanno vedere, però toccate con mano, io questa è la mia esperienza, questa è la mia esperienza. Quando io quest'anno ho fatto la denuncia dei redditi e mi hanno chiesto a chi volevo devolvere l'8 per mille, io ho risposto a tutti fuorché i preti, perché io sono talmente stomacato di quello che io ho visto che è una cosa spaventosa. Io dico soltanto, chi ha qualche idea di questo genere, prima vada a vedere, tocchi con mano, non credete a quello che vi fanno vedere, perché davanti vi fanno vedere una bella cosa, dietro è tutta un'altra. Allora io credo che, come si può dire, la coerenza è nella persona che sa di essere se stessa, che sa di esistere e che sa che comunque ha un compito nella propria vita e vuol dare un senso alla propria vita. Non credo a quello che ti impongono i preti o qualsiasi religione.
Sono d'accordo
con te. Perché le forme più grandi di incoerenza io le ho trovate in questi campi. Scusa, sono arrabbiato perché sto pensando a quello che ho vissuto, capito?
Sì.
Quindi in questi casi faccio anche fatica a parlare.
Ti va riconosciuto il coraggio che ne parli? Ti va riconosciuto questo coraggio, questa forza che hai?
Certo, io credo che comunque se qualcuno sa, se qualcuno avrà capito di chi sto parlando, anche perché è un'associazione abbastanza grande, ha le radici in diverse parti del mondo, in Africa in particolare, in Argentina e in Russia. E quindi si occupa addirittura anche di persone che hanno veramente dei problemi a livello di alcolismo, a livello di handicappati, a livello di droga.
Sì.
Quindi puoi immaginarti quanti soldi vengono dati a queste persone e sono lì che piangono sempre il morto.
È vero. Va bene.
Okay, ti ringrazio.
Ti faccio gli auguri. No, hai fatto benissimo, cioè, anche perché appunto si sentiva proprio la tua emozione e il tuo dolore dentro con cui le hai dette, cioè che per te hanno rappresentato un'esperienza non certo facile ma molto dolorosa, insomma, perciò è importante che chi ha vissuto purtroppo sulla sua pelle queste cose possa anche dirle e le possa anche dire, testimoniare.
Un ultimo aneddoto. Quando io mi sono trovato buttato fuori casa, io, perché c'erano delle persone anche ex prostitute e così, io non avevo soldi miei, i soldi che prendevo li davo, con l'accordo che comunque quando io me ne sarei andato li avrei ricevuti indietro, no?
Sì.
Ecco, quando a un certo punto mi sono trovato da dover andare via, io ho detto ok, facciamo i conti, datemi quello che tenete i soldi che dovete tenere e poi dopo e ci salutiamo così, no? Beh, io per avere i soldi io ho dovuto minacciare di andare alla Repubblica e al resto del Carlino e a mettere tutto in piazza. Da quel momento lì, nel giro di 2 ore, io ho avuto tutto, altrimenti col cavolo. Tutto qua, eh?
Grazie.
Scusate.
No, auguri.
Mi sono anche sfogato.
No, hai fatto anche bene. Perfetto.
Ti ringrazio.
Ciao.
Sì, difatti questa testimonianza di questo ascoltatore vissuta sulla sua pelle, si sentiva le emozioni di quando parlava, ma si sentiva soprattutto la rabbia dentro di quello che aveva vissuto, di quello che aveva sofferto. Io vorrei aggiungere un appunto, visto che lui parlava, state attenti all'8 per mille, alla destinazione dell'8 per mille, quello che appunto noi sappiamo marginalmente. E voglio ricordare un piccolo trafiletto, l'unico trafiletto che è uscito in lingua italiana, quando in realtà lo scandalo è grossissimo, della Repubblica di martedì 17 giugno 2003, vescovi mafiosi, polemica negli USA, l'ex governatore dell'Oklahoma, Frank Keating, accusa i vescovi di omertà ed è costretto a dimettersi da capo della commissione di laici che vigila sulle diocesi alle prese con lo scandalo pedofilia. Aperte virgolette, agire come cosa nostra, nascondere e sopprimere, a mio avviso, è molto poco salutare, aveva detto Keating in un'intervista allo Journal Times, tanto prima o poi tutto verrà a galla. E queste sono le parole di un politico, non di un pagano, ma di un politico americano, che indagando sulla pedofilia ha detto questo, ha detto che la Chiesa cattolica, come ogni monoteismo, agisce come cosa nostra. E pensate quanto grave questa affermazione, quanto significa che lo scandalo è profondo E di questa notizia, di questa dichiarazione di un uomo che non è certo di secondo piano, ma che ha una certa importanza, che è un uomo famoso, che è un uomo politico, che è un governatore di uno Stato degli Stati Uniti, da noi non si sa niente. Si dedica molto spazio alle campagne promozionali al dell'8 per mille, ci si racconta di cose toccanti, di cose emozionanti, in realtà sappiamo che la cosa è ben diversa. Benissimo, questo ascoltatore ha testimoniato della sua esperienza, della sua vita, di quello che lui ha vissuto, di quello che lui ha sentito, di quello che lui ha subito. Pensate che il suo caso purtroppo non è unico e non è soltanto sul suo caso, è il caso di decine, di centinaia, di migliaia di persone. Lui ha avuto la forza, il coraggio di ribellarsi, ha avuto l'energia per poter chiamare questa trasmissione e per raccontare le cose che lui ha vissuto. E pensate che sicuramente qualche cattolico, qualche monoteista sarebbe pronto a insultarlo, a offenderlo, perché si sentirebbe offeso perché ha detto la verità del comportamento dei monoteisti. E allora io invito tutte le persone, tutti gli ascoltatori che hanno la capacità di percepire la dimensione tragica di simili esperienze, di ricordarsi di migliaia di bambini, di decine di migliaia di bambini che i monoteisti hanno violentato e continuano a violentare, di non fermarsi alle immagini toccanti che vi fanno vedere. E ricordate che il monoteismo è solo violenza, è solo imposizione. E soltanto con la vostra ribellione, solo con la vostra capacità di dire: sono io che scelgo la mia esistenza, che scelgo la mia libertà, che scelgo cosa pensare, cosa vivere, cosa fare, potrete fermarli. Non pensate che i monoteisti li possano fermare gli altri. Anche voi, con la vostra esistenza, con la vostra singola scelta, col vostro singolo comportamento, con il vostro coraggio di dire di no, di rifiutarsi, di non accettare più, di avere un piccolo gesto di coerenza, potrete fermare la violenza che il monoteismo ci vuole imporre. Io vi saluto perché ormai siamo in chiusura di trasmissione. Vi ricordo che sono ancora in trasmissione dalle ore 19 alle ore 20. Vi ricordo che sabato 21 giugno c'è il solstizio d'estate e che si può appunto festeggiare a Jesolo. Chi vuole partecipare al solstizio d'estate mi chiami, adesso rimango una decina di minuti nella sala radio, al 049 700 777. E così in privato ci mettiamo d'accordo per chi vuole partecipare al solstizio. Ciao a tutti.